18 e 2 minuti in questo momento, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, non vi anticipo tutto quello che ci sarà tra le 18 e le 19, vi dico solo che in questo spazio, adesso iniziamo con l'Ucraina, ci sono stati i bombardamenti russi a Kiev, ci sono quasi 20 morti. E poi l'altro tema di politica internazionale importante che trattiamo, lo facciamo, lo mettiamo alle 20, nell'orizzonte delle 20, e sono 1000 giorni dal 7 ottobre. Allora è un momento per fare un bilancio sul Medio Oriente e in particolare decidiamo questa sera di fare un bilancio, insomma, della politica e della società israeliane con i nostri ospiti. Ma veniamo subito, come vi dicevo, all'Ucraina. C'è Sabato Angeri con noi. Buonasera Sabato.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
Tu sei a Odessa in questo momento?
Sì, esatto.
Allora ti chiedo innanzitutto qual è, che aria si respira dopo i bombardamenti di questa notte su Kiev?
E, ovviamente c'è molta apprensione in città, perché generalmente quando le due città simbolo che vengono colpite in Ucraina sono Kiev e Odessa, quindi ci si aspetta anche qui una ritorsione, perché poi i russi veramente di ritorsione per la Odessa e su Kiev, scusate, e quindi c'è anche questa aspettativa, però certo. La giornata finora è stata abbastanza tranquilla qui.
Senti, il lancio di questi missili, sono stati lanciati missili balistici, sono stati lanciati droni, sono stati lanciati altri tipi di vettori, era stato in realtà preannunciato dallo stesso Zelensky, che ieri aveva reso note le informazioni di intelligence su un attacco sulla capitale ucraina da lì a poche ore. Poi effettivamente nella notte questo attacco è avvenuto, sono stati colpiti molti obiettivi civili. Poco fa la Croce Rossa anche ha parlato di un magazzino della Croce Rossa distrutto con 2 milioni di aiuti in fumo. Ci sono appunto quasi 20 morti, ci sono decine di feriti, ma la contraerea ucraina in che misura è riuscita a contrastare l'attacco?
Allora, giustamente tu ti soffermavi sui missili, perché rispetto agli attacchi su Kiev, questo è particolarmente grande. Secondo il sindaco di Kiev, Klitschko, addirittura il più grande all'inizio della guerra per l'impiego massiccio di missili balistici. Sì. Dei 76 che l'aeronautica ucraina ha dichiarato in entrata, almeno 23 missili balistici o frammenti di essi si sono abbattuti al suolo, e ovviamente un attacco di droni, per la portata di tritolo che hanno i droni, fa determinati danni. Un attacco di missilistico fa danni molto maggiori.
Certo.
Ed è per questo che vediamo interi palazzi mutilati, magazzini esplosi e aree dove non solo la zona dell'impatto presenta danni, come quando attaccano i droni, ma tutte le aree intorno, quindi l'onda d'urto molto potente rompe i vetri, deforma le lamiere dei chioschi in strada, fa esplodere i vetri delle auto. Insomma, è un attacco molto più potente dal punto di vista dei danni. La cosa che è avvenuta anche oggi è il fatto che dalle autorità russe, oltre a rivendicare la ripercussione, quindi a dire che si è trattato di un attacco in risposta a una rappresaglia, gli attacchi ucraini su Mosca, su San Pietroburgo, su le raffinerie russe, dice che sono stati colpiti obiettivi militari, o quasi, si usa questa espressione, o quasi militari.
Cosa intendono quindi, con quasi militari?
Esatto, la formula in genere viene usata quando si diciamo la perifrasi è infrastrutture o mezzi coinvolti nell'apparato bellico nemico. Diciamo, la spiegazione che dà Mosca è questa però il fatto qual è che ovviamente se tu fai un attacco con un missile balistico, anche che sia uno, in un centro densamente popolato come la capitale ucraina, è scontato, è ovvio che, ammesso che tu riesca a colpire ciò che volevi colpire, tutto intorno crei devastazione. Ripeto, ammesso che tu riesca a colpirlo, perché poi alcuni missili vengono deviati, altri magari per malfunzionamenti perdono il controllo, altri semplicemente avevano delle coordinate sbagliate, si credeva magari che ci fosse un determinato obiettivo, sì, da qualche parte, invece non c'era, e via discorrendo. Altri vengono considerati come obiettivi, ma nel frattempo hanno cambiato destinazione d'uso e quindi non ci sono più cose militari. Diciamo che questi attacchi ottengono come obiettivo collaterale, che è in realtà voluto, quello di terrorizzare la popolazione, devastare le infrastrutture civili. DTEC, che è l'operatore dell'energia elettrica ucraina, ha dichiarato che nell'attacco di oggi sono state danneggiate molte infrastrutture della rete elettrica. UTEL, che è quello delle telecomunicazioni, che ha dichiarato che circa 500.000 abitazioni tra Kiev e le zone limitrofe sono senza connessione internet, sono rimaste isolate dal resto del paese e del mondo. Quindi, diciamo, questo tipo di attacchi così massicci porta sicuramente una ondata di effetti collaterali per i civili enorme. Quindi si può parlare con cioè, soltanto una delle parti in causa che vuole, diciamo, trovare una giustificazione può parlare di attacco esclusivamente contro obiettivi civili.
Senti, il resto del campo in questo momento in che condizioni è del fronte?
Allora, nell'est la situazione nel Donetsk resta molto dura, è l'area nella quale ancora si combatte di più, e i russi sono in avanzata intorno a Kramatorsk, che è la capitale del Donetsk ucraino. Avanzano da sud, da est e da nord quasi contemporaneamente, anche se lentamente, stanno cercando di chiudere Kramatorsk, di isolare Kramatorsk dal resto delle posizioni ucraine, in modo da completare, se non l'assedio, almeno la sacca su tre lati. E questa strategia in parte ha già funzionato, perché a quanto mi risulta, ma lo verificherò nei prossimi giorni perché mi sto per spostare lì nell'est, a quanto mi risulta i droni FPV, quelli first person view, pilotati direttamente dal soldato con un visore sugli occhi, arrivano già in città, il che vuol dire che i russi sono vicini, il che vuol dire che è diventato pericoloso per tutti muoversi in città, anche per i convogli civili. Parlavo ad esempio con un militare che mi ha raccontato che la sua squadra è stata decimata perché l'altra sera erano in riposo, non erano in turno, si sono spostati per andare a mangiare e mentre rientravano alla base su una macchina civile in borghese, quindi senza uniforme, senza armi, la loro auto è stata colpita da un drone. E questa è la realtà quotidiana ormai a Kramatorsk. Sloviansk, che è vicina, è diventata altra zona di droni. Liman, che è l'altura all'intorno che i russi vogliono conquistare per poter bersagliare con l'artiglieria convenzionale le cittadine in basso anche, e da sud, non so se gli ascoltatori ricordano il nome di Konstantinivka, che era questa zona poco prima di Kramatorsk dove i russi stavano spingendo. Ormai pare che quella zona lì sia bypassata e si sia arrivati addirittura a Druskivka, che è circa 15 chilometri da Kramatorsk, quindi lì è la zona di combattimenti più attiva, anche se i combattimenti continuano ad essere di logoramento, si avanza poco e a prezzo a un costo altissimo di vite, però diciamo l'obiettivo dichiarato da sempre dei russi è quello ed è lì che si combatte tanto.
Sabato Angeli da Odessa, buon lavoro e grazie.
Grazie a te, grazie a tutti, buonasera.
se Sabato Angeli ci ha raccontato la cronaca, il campo, adesso abbiamo il professor Giovanni Savino della Università Federico II di Napoli con noi. Buonasera professore.
Buonasera.
Sentiamo un po' disturbato sotto, non so se sia la linea o qualche altra ragione tecnica.
No, magari. Semplicemente è il condizionatore della macchina.
Ah, ok, perché fa immagino molto caldo anche lì. Senta, oggi dopo il bombardamento che ha fatto 21 morti e 85 feriti, poco fa in realtà il presidente ucraino Zelensky ha detto che reagiremo sicuramente all'attacco russo a Kiev. Se fino a qualche settimana fa, insomma, quantomeno sui giornali, nelle dichiarazioni, la parola trattativa si leggeva, adesso è sparita di nuovo.
Sì, la parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine. Quindi è molto difficile sentire parlare di nuovo della parola trattativa.
E il contesto internazionale in questo momento, cioè l'Europa naturalmente, che è il continente più vicino a Kiev, è Trump, che non si capisce nella sua modalità ondeggiante, no? In questo momento, a chi sia più vicino, che cosa può fare?
È difficile dirlo perché anche qui, fino a qualche settimana fa, cominciavano a esserci delle prove tecniche, no, per l'Europa di provare a dire che, come dire, di poter riuscire a trattare, di poter decidere chi dovesse interloquire con Putin, ma questo non lo sentiamo più ora in questo momento. L'Europa viene vista come un nemico dalle autorità russe, questo è evidente, così come è anche evidente che ci sono una serie di paesi dell'Unione Europea che in un certo senso dettano la linea riguardo a quello che deve essere l'atteggiamento con la Russia. Quindi le parti sono molto lontane, e anche riguardo a quello però che è il sostegno a Kiev, attenzione, perché Kiev in questo momento è impegnata in una guerra della memoria con Varsavia, basata anche sulla restituzione delle onorificenze, come sta avvenendo da qualche settimana a questa parte, a causa della decisione di Zelensky di intitolare un battaglione dell'esercito ucraino agli eroi dell'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino che ha commesso crimini di guerra e pulizie etniche contro i villaggi polacchi della Volinia nel 43-44. Dall'altro lato sappiamo bene che anche l'Italia, no, come dire, stenta un po' ad adempiere a quelle che sono i suoi impegni riguardo, certo, il sostegno a Kiev. Quindi è un quadro alquanto frastagliato e sembrerebbe tutto dettato su quello che deve essere un impasse, però è un impasse soltanto, come dire, apparente, perché poi dal cielo piovono bombe e piovono droni.
Assolutamente sì. La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando? Soprattutto nella Crimea e nel sud occupato dell'Ucraina.
In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che l'attacco alle infrastrutture, risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
Sì.
Tant'è che la Russia, paese fra i principali esportatori di petrolio al mondo, si trova costretta a importare benzina dalla Bielorussia e dall'India, e addirittura questo sta causando una crisi a catena anche in paesi dipendenti dai carburanti russi, come il Kirghizistan, che si trova ora in questo momento in enorme difficoltà, tanto da aver chiesto aiuto a Cina e Kazakistan per i propri rifornimenti.
L'altra cosa che leggevamo, professor Savino, è la stretta, la chiusura, mi dica lei, insomma, se totale o meno, delle frontiere occidentali. La decisione di Mosca di chiudere le frontiere occidentali con i paesi dell'Unione Europea, anche forse in vista di una possibile mobilitazione parziale, ma questa è veramente un'opzione sul tavolo?
Allora, innanzitutto sono stati chiusi quelli che sono i varchi di frontiera con i paesi baltici, mentre con la Finlandia le frontiere sono chiuse già da un bel po', e nella regione di Kaliningrad, i posti di frontiera con la Polonia continuano a funzionare. Poi sulla mobilitazione parziale, attenzione, perché il decreto sulla mobilitazione parziale c'è dal 21 settembre del 2022, non è mai stato revocato. Quindi essenzialmente dal punto di vista giuridico, e Putin nonostante tutto è molto attento a questi dettagli, non ci vorrebbe assolutamente nulla nel riprendere quella che è la mobilitazione parziale, tant'è che nelle settimane scorse abbiamo visto nella regione di Penza, nella Russia centrale, come vi siano stati dei veri e propri fermi di uomini in età di leva o che avevano ricevuto la chiamata alle armi come riservisti, perché probabilmente quella regione non aveva rispettato quelle che erano le quote imposte dal centro riguardo al reclutamento. Quindi attenzione, perché in realtà potrebbe accadere in un solo momento e potrebbe essere nemmeno senza alcun tipo di proclama, di decreto e così via. Basterebbe soltanto rinverdire quello che è il decreto che è ancora oggi in vigore. Probabilmente questo potrebbe succedere dopo le elezioni per il rinnovo della Duma del settembre del 2026.
Quindi la prospettiva è l'autunno. Grazie, professor Savino.
Grazie, arrivederci.
Alle 18:21 andiamo in Sardegna con Costantino Cossu. Buonasera, Costantino.
Buonasera, buonasera a tutti.
Raccontare quello che è accaduto, una storia di una mobilitazione contro la costruzione di un glamping. Beh, molti lo sanno che cos'è, molti no, è un camping glamour, insomma, un campeggio un pochettino più attrezzato e di lusso rispetto a quello tradizionale con le tende nel nord-est dell'isola. cala finanza, e è una vittoria sia dal basso che anche delle istituzioni locali, questa, perché si sono mobilitati molti cittadini, si era espressa anche in maniera contraria la regione.
Sì, la regione ha presentato addirittura ricorso al TAR, la prima udienza era fissata per l'8 di luglio, la presidente della giunta regionale sarda, Alessandra Todde, ha anche dichiarato che nel caso il TAR avesse dato ragione al governo Meloni sarebbe ricorso anche alla Corte Costituzionale, quindi una posizione netta da parte della regione, nettamente contraria. Ma poi ieri c'è stata lì a Cala Finanza una manifestazione molto molto partecipata, c'erano quasi 500 persone, molte delle quali venivano anche da fuori dalla Sardegna, da altre regioni d'Italia, a difendere un posto che è di una straordinaria bellezza, uno dei tratti di costa più belli del Mediterraneo, che rischiava di essere deturpata, devastata.
Chi avrebbe costruito questo glamping, questo resort?
Costruire un gruppo immobiliare brasiliano che si chiama JSFH, è un immobiliare, una multinazionale del turismo, gestisce a livello internazionale il gruppo di alberghi Extralusso Fasano, ha deciso di approdare in Sardegna con un investimento a Cala Finanza, che è un tratto di costa nel Golfo di Olbia di fronte all'isola di Tavolara, nel territorio del comune di Luiri San Paolo, un posto bellissimo dove i brasiliani avrebbero voluto costruire prima, in un primo step, il glamour camping, cioè ristrutturare una vecchia villa abbandonata da decenni, ristrutturarla senza nuova cubatura, senza aumentare i volumi, e poi posizionare una quindicina di casette amovibili più un sentiero che avrebbe dovuto raggiungere la spiaggia, più ovviamente le opere, insomma, la rete idrica e la rete elettrica. Un intervento che non sembra granché, ma che lì non si può fare perché è una zona tutelata da una legge nazionale, quel posto sta dentro un'area marina protetta, quindi ci sono vincoli nazionali e poi ci sono vincoli paesaggistici, ambientalistici regionali. Il piano paesistico regionale, che vige dal 2006, vieta che in zone come quella, che nei piani urbanistici comunali sono zone H, si faccia nulla.
Cos'è una zona H?
La zona H è una zona di tutela ambientale assoluta, non si può fare niente, cioè deve restare esattamente come adesso con la finanza, così avrebbe dovuto restare. Sono zone di tutela assoluta e dove non si può fare niente, dove non si possono mettere neanche le case amovibili. Il gruppo immobiliare brasiliano ha cercato di ottenere l'autorizzazione per farla, questa cosa, che le leggi di tutela nazionali e ambientali non consentono. Ha cercato di attivare una procedura veloce, quella che consentono le zone economiche speciali, che consentono agli imprenditori che vogliono investire in zone economicamente disagiate, per favorirne lo sviluppo, di avere finanziamenti, agevolazioni fiscali e procedure burocratiche veloci. Ecco, allora interessava questo, procedure burocratiche veloci che saltassero le norme di tutela ambientale. Non ci sono riusciti.
Senti, è una battaglia vinta in maniera definitiva questa?
E ci auguriamo tutti che sia vinta in maniera definitiva. Allora il gruppo immobiliare, questa multinazionale del turismo, lì a Luiri ha comprato 600 ettari. Sul mare, sulla spiaggia a Cala Finanza, avrebbe voluto costruire in un primo passaggio, in un primo step, un campeggio di lusso. Per questo campeggio ha presentato le richieste di autorizzazione edilizia, però ha già pronto un progetto che circola, ci sono anche le fotografie, ci sono le simulazioni da realizzare nella collina a ridosso del mare, che loro hanno già acquistato da proprietari locali. Sì. Sono 600, Sono 60 ettari dove vorrebbero fare un mega albergo con 50 stanze, 30 ville con una cubatura media di 250 metri quadri, un campo da golf, un porticciolo e un eliporto.
Alla faccia del glamping, mi viene a dire, in questo caso. Alla faccia del glamping. La colata di cemento.
Allora, esatto, lì la partita è aperta, perché una parte di quei terreni, esattamente l'80% di quei terreni, se uno va a vedere il piano urbanistico comunale di Loiri, è in zona F4, che sono zone dove si può costruire tutto, anche gli alberghi, anche le ville, eccetera. Quindi se i brasiliani rinunciano al mega camping, però al camping di lusso, e però tengono fermo il progetto per il quale al momento non hanno presentato richiesta di autorizzazione edilizia, e lì bisognerà vedere che cosa succede. Può darsi che si fermino, visto che non hanno potuto realizzare il primo step, ma può anche darsi che insistano. Insomma, bisognerà stare allerta.
Grazie Costantino Cossu, una buona serata a te e un buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Ci fermiamo per la pubblicità e le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Na, na, na.
So di essere pronto ed è già da un po' che ci penso, ma tutto quel che so,
e sto bene con lei, ma non capisco
cosa intende fare, dove vorrà arrivare.
Baby,
non l'ho mai vista prima, ma ora al mondo ci siamo solo io e lei. La conosco da un minuto, l'ho appena trovata e già l'ho perduta. Resta una sconosciuta, un mistero, e chissà se è vera. Cosa
che i suoi occhi mi stanno dicendo di lei.
Io lo spero e stavo te per davvero.
Tutto questo perché se vuoi lo so, lasciarsi andare l'accompagnerò.
E domani ti giuro che me ne andrò.
Lasciarsi andare l'accompagnerò.
E poi ti giuro che sparirò. Solo lei ha quel che voglio.
Solo lei ha quel che voglio. Cercando.
Solo lei ha quel che voglio.
Solo lei ha quel che voglio.
Solo lei ha quel che
voglio. Solo io ciò che sta cercando.
Solo lei.
Solo lei ha quel che voglio.
Solo lei ha quel che
solo
voglio.
Solo io ciò che sta cercando.
Solo lei.
Solo lei ha quel che voglio.
Solo lei ha quel che
sono
voglio.
Sono io ciò che sta cercando.
Se tu cerchi il mio, è il flow di Dio. Sono io ciò che stai cercando, yeah. Non lo dire a lui, per il tempo in cui stai come al ventesimo piano, yeah. Tieni spento il cial, quello dell'hotel ci dirà di fare più piano. Ma noi non ci faremo caso, ci incastriamo come in un puzzle. Una su un milione, quel che voglio ce l'ha solo lei. Giro sempre sotto effetto, sono come il 9-6. Lui lavora, ti lascia sola, tu trova un'ora, baby I don't play, yeah. Schiaccio start, è un tuono. Sono high più del Duomo. E domani sai, non mi sveglierai e tu tornerai dal tuo uomo.
L'amore è una partita a carte, le bleffa la mano pesante. Mi guarda negli occhi e mi mente tipo come facevo io con le guardie. Il fatto che è un debole, per le donne forti, per le droghe e i soldi, infrango le regole. Ti ho cercato giorni, ho pescato il jolly, ma gli zeri sono sei, nei pensieri solo lei. E non dormo, sembra che per conquistarla no, non sia abbastanza neanche conquistare il mondo. Inseguivo queste banconote ed ero inseguo te, non posso fare finta. Baby sai che pure un video poker ogni tanto te la deve dare vinta.
Solo lei ha quel che voglio. E sono io ciò che sta cercando.
Solo lei ha quel che voglio.
E sono io ciò che sta cercando.
Solo lei
ha quel che voglio.
E
sono io ciò che sta cercando.
Solo lei
ha quel che voglio.
E
sono io ciò che sta cercando.
Il mio intuito mi ha spinto e solo ora capisco perché. Come un druido o il fluido che fa per lei. Non conta quanto sia durato, ma che sia stato qualcosa per cui vale la pena di aver vissuto. E quindi
lascio che la storia abbia il suo corso naturale. Ma ti prego, fammi capire perché sto male.
So che domani io mi sveglierò e sarò ancora il suo profumo intriso, dal suo sorriso ucciso.
18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, e ritorniamo in diretta con l'Orizzonte. Saluto il deputato Angelo Bonelli, AVS, buonasera.
Buonasera.
Lei fa, o meglio faceva, parte della Commissione Vigilanza Rai, ma oggi vi siete dimessi tutti, prima la Presidente Floridia del Movimento 5 Stelle, poi tutti i componenti delle opposizioni, poi anche la destra ha risposto facendo altrettanto alla questione che voi avete denunciato fino all'ultimo, è questo stallo che ha impedito di nominare un presidente della Commissione Vigilanza. Di fatto non è mai entrata, diciamo, nelle sue piene funzioni, siamo a fine legislatura ormai.
Ma guardi, non è solo questo, ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire, e qui c'è un grande problema di democrazia, e a questo punto sono inevitabili, sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo, e sottolineo ridicolo perché sono senza pudore, la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la Commissione di Vigilanza RAI e ha piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni.
A questo punto però, con queste dimissioni di tutti quanti, sostanzialmente i componenti della Commissione di Vigilanza, che cosa può succedere di concreto?
Succede semplicemente che noi poniamo una grande questione democratica, perché c'è un problema urgente nel Paese, che è il rapporto tra informazione e democrazia, che è totalmente calpestato, e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti, la lottizzazione politica dalla RAI, in questo caso devo dire il monocolore voluto dalla destra. Ma al di là di questo, mancano spazi di informazioni del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta, che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione, mentre i TG, ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni. Ecco, in una democrazia questo non è assolutamente possibile e non lo possiamo accettare.
Senta, le poneva il tema della riforma della RAI, però è una di quelle cose, Bonelli lo sappiamo bene, la riforma della RAI, della governance della RAI, che è stato impossibile fare anche in passato, non solo con questo governo.
Sì, ma infatti il punto è che anche il centro-sinistra deve riflettere, è uno dei motivi per cui come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni, è proprio questo, perché il centro-sinistra nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti. Bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
Grazie Bonelli, buona serata, buon lavoro.
Grazie.
Ora andiamo a Bruxelles con Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi. Buonasera, Guarda.
Buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito.
Cambiamo argomento. Prima con Bonelli ci occupavamo della RAI e dell'informazione, quindi sì. E con lei invece vogliamo dare un'informazione. Lei è stata in Albania, su quello che sta accadendo in Albania, a cominciare dalle proteste che continuano in maniera molto importante, a proteste che erano nate, lo sappiamo, come opposizione alla costruzione di un grande resort in Albania, che poi forse sono diventate qualcosa di un po' diverso. Lei la conosce la situazione? Oggi ci sono stati degli scontri davanti al Parlamento albanese a Tirana, ci sono decine di fermi e anche dei feriti.
Sì, la situazione si è evoluta con più di 30 giorni di proteste estremamente pacifiche, in cui essenzialmente partecipandoci anch'io ho potuto vedere come anche attorno al piccolo palchetto c'erano anziani, persone con disabilità, c'era tutta un'area, come dire, kids friendly, family friendly, nella, sì. Quindi con aree proprio per far disegnare i bambini, far giocare i bambini, eccetera. Quindi per più di 30 giorni hanno manifestato quello che era un sentimento di rivendicazione non soltanto da un punto di vista ambientale, di tutela di un'area estremamente preziosa per loro, che non vogliono che sia né privatizzata né esclusa, diciamo, ad una pianificazione che invece sia, come dire, tutelante di ambiente e di diritti sociali di chi abita nei territori. Ma soprattutto poi si è affiancata una battaglia di natura sociale, perché c'è un grandissimo malessere sociale con una repulsione verso una sistemica corruzione che ha portato, insomma, anche a delle condanne pesanti anche di membri molto vicini al presidente, con scandali legati alla sanità. Pensate che essenzialmente, specialmente chi soffriva o soffre di tumore, fa proprio difficoltà a essere curato, e il messaggio che mi veniva mandato è se ti ammali o paghi o muori, no? E quindi c'è un malessere generale che a questo punto è scoppiato nel richiedere che l'Albania, appunto, non sia messa in vendita, ma venga messa al centro il diritto delle persone.
Pronto, mi sente, guarda?
Mi è piaciuto moltissimo vedere l'escalation. Sì, mi sente?
Sì, no, perché era saltata per un istante la comunicazione, quindi non è più solo la protesta, no, non è colpa sua, è colpa della rete, non è più soltanto la questione di questo grande resort che dovrebbe essere costruito dal genero di Trump, Jared Kushner, ma è una protesta più generale contro il governo di Edi Rama, quindi.
Proprio contro, in generale, corruzione e essenzialmente una sorta di genuflessione del potere politico ha anche una logica di potere generato anche dal crimine organizzato, e poi perché i cittadini hanno visto che cosa è capitato anche lì a Vio San Arta, dove c'è in progetto questo famoso resort, e per un mese siamo andati a vederlo anche noi nella missione che abbiamo fatto come Verdi, è stata costruita una strada all'interno di un'area ecosistemica che starebbe protetta, ok? E senza nessuna autorizzazione proprio. E quindi e il governo essenzialmente sta anche derubricando o nascondendo che ci siano questo tipo di impatti. È stata completamente drenata un'area naturale umida. E quindi i cittadini che hanno visto le conseguenze di quello e hanno cominciato a vedere una sorta di negazione da parte del governo, no? Clamorosa, quasi come se non capissero, come se pensassero che gli albanesi non capissero quello che sta capitando, e allora lì è scoppiato proprio una grande rabbia popolare, sociale, una crisi sociale che ha portato la gente in piazza. E da lì si è aggiunta anche la battaglia per la difesa dello Stato di diritto, perché c'è un problema di libertà di stampa, di libertà di espressione anche in quella terra. Si è aggiunta la battaglia per i diritti umani, il diritto ad avere servizi sanitari, il diritto ad avere istruzione, il diritto di non dover lasciare quella terra, perché la maggioranza, c'è una emigrazione di giovani estremamente ancora elevata, ed è proprio, come dire, tutto quanto è scattato dall'ambiente, ma sta raggiungendo proprio la questione di giustizia sociale, a indicazione del fatto che questi due temi vanno proprio insieme.
Ecco, non dimentichiamo che l'Albania è candidata a entrare nell'Unione Europea, il suo grande sponsor è proprio l'Italia.
Sì, il problema è proprio questo. Ieri abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare il ministro del turismo e abbiamo percepito proprio un atteggiamento in cui sì, noi abbiamo fatto tanti sforzi, ed è vero che hanno fatto una serie anche di riforme molto importanti che però come osservano anche, come si osserva da diversi luoghi di osservazione dell'Unione Europea, alle volte rischiano di rimanere soltanto sulla carta, alle volte appunto ci sono modifiche di norma successiva che vanno a modificare i passi in avanti fatti indietro. E abbiamo ricordato al Ministro del Turismo che c'è un principio per cui nel frattempo che si attende l'entrata, si fa il percorso di entrata all'interno dell'Unione Europea, c'è un principio che deve essere rispettato, il principio di non regressione. Se aree protette vengono danneggiate e vengono danneggiate tra l'altro anche in una situazione di nebulosità, di non chiarezza, di mancanza di trasparenza, di mancanza di controllo, eccetera, questi aspetti possono anche influire rispetto alla possibilità di entrare o meno all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo esserne molto consapevoli, perché noi siamo i primi a tifare per l'entrata nell'Albania, in Unione Europea, ma non può essere fatto questo soltanto come sorta di immagine sulla carta e non invece a tutela e a garanzia delle reali possibilità che i cittadini albanesi hanno di poter vedere migliorata la propria vita grazie all'intervento dell'Unione Europea, se no diventa tutta un'operazione fake, un'operazione falsa, certo. E così perde di credibilità anche un'istituzione, quella europea, che invece deve proprio lavorare per garantire la qualità della vita dei cittadini e non appunto autorizzare entrate a chi invece le fa regredire questi diritti e non proseguire.
Senta, ma da chi è composta oggi l'opposizione al governo di Edi Rama?
È composta da componenti differenti. Allora, l'Albania ha un Parlamento che è estremamente diviso, è diviso essenzialmente in due fazioni, no? Tipicamente appunto la parte di destra e la parte di sinistra. In questo momento c'è appunto comunque questa divisione, ci sono piccoli rappresentanti, diciamo, più indipendenti che si oppongono, ma in realtà, ecco, il malessere, devo essere sincera, che ho percepito da parte di quella piazza è un malessere generale, non soltanto che ovviamente attacca Edi Rama in maniera molto diretta, ma in realtà è un malessere e un senso di non sentirsi rappresentati anche da parte dell'altro partito che appunto in cui si divide questo Parlamento principalmente. Quindi c'è una difficoltà oggettiva di ricostruzione della classe dirigente, una richiesta di ricostruzione della partecipazione democratica, c'è la richiesta di essere di nuovo parte di una partecipazione democratica che sia reale. In questi ultimi anni hanno visto proprio un degrado di ascolto e avevano votato Edi Rama ancora più di 10 anni fa proprio per questo motivo, perché sembrava che fosse la speranza per combattere un sistema incancrenito e che desse quindi speranza all'Albania. Invece in questi ultimi anni specialmente hanno visto con un degrado proprio dell'attività politica che è scesa nella direzione della risposta a grandi poteri esterni e non alla pianificazione insieme con i cittadini, coinvolgendo i cittadini. E i famosi Albanian Files, che hanno cominciato a far girare i cittadini albanesi con all'interno tutta una serie di progetti che parrebbe appunto siano essere stati discussi da Rama e siano il progetto di Rama per l'Albania, hanno fatto emergere ancora di più questo senso di ingiustizia in cui grandi progetti per grandi ricchi e per grandi fondi di investimento internazionali, anche opachi, e che temono che siano evidentemente collegati anche a criminalità organizzata, eccetera, e traffico di droga, ecco, si impossessino della capacità invece di strategia di rilancio dell'Albania e che quindi il rilancio sia soltanto per loro, non per la gente normale. Ecco, questo è quello che soffrono.
A proposito di rapporti tra Italia e Albania, cioè la questione dei centri di detenzione per i migranti in Albania, lei è finita sul Guardian 2 giorni fa perché ha visitato uno di questi centri di Adair e denuncia il fatto che c'è un tentativo di nascondere la verità. Quale verità su Adair?
Noi abbiamo fatto semplicemente delle domande a chi gestisce la struttura e a chi appunto la controlla anche da un punto di vista poi amministrativo, eccetera, e essenzialmente noi non siamo riusciti a capire quante persone ci sono dentro. Ci è stato detto che non sono autorizzati a dare queste informazioni, non sappiamo nemmeno il background, che tipo di necessità ci sono, non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di andare a vedere dove queste persone vivono, se siano garantite anche condizioni adeguate. Quello che abbiamo, l'unica cosa che abbiamo visto è che essenzialmente è un carcere vero e proprio in cui non ci sono spazi comuni se non esterni e a più di 40 gradi evidentemente sono inaccessibili e non tutelanti, e soprattutto abbiamo cominciato anche ad osservare attraverso alcune segnalazioni di avvocati eccetera che ci sono anche delle difficoltà oggettive di garanzia del diritto di difesa, no? E quindi stiamo approfondendo questi aspetti perché al di là della situazione alienante in cui vivono persone che anche fino a qualche giorno prima lavoravano tranquillamente, hanno perso magari il lavoro, hanno avuto dei problemi burocratici anche nel rinnovo del permesso di soggiorno, si sono ritrovati di tutto un tratto rinchiusi lì dentro, e tutto questo senza poter realmente poter vivere adeguatamente l'attesa di una decisione che viene in questo punto allontanata dagli occhi degli italiani, ma che nasconde evidentemente un sistema che è fallimentare, cioè non si può nascondere al di fuori dei confini italiani senza risolvere i problemi strutturali del sistema di accoglienza e della parte poi giudiziaria che deve prendersi carico dell'analisi delle situazioni. E in tutto questo, ammetto, è stato estremamente brutto, per me brutale, vedere proprio come ci fosse l'indisponibilità a dare informazioni trasparenti, quando poche settimane prima magari un'altra delegazione invece amica del governo è uscita fuori dopo un'ora da quel centro con dati, nomi e pronti a snocciolare questioni anche molto delicate proprio per cercare di avvalorare la loro posizione in favore a un processo di remigrazione. Sì. e presentando questo centro come se fosse il nuovo modello di sviluppo del sistema di accoglienza europeo. Ecco. Grazie. Per questo a me è dispiaciuto molto.
Grazie Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Hai detto che mi hai messo una voce, Roberto Maggioni?
Sì, non nella testa, non di quelle lì che magari
che poi dopo le
dice una cosa e va avanti tutta la notte.
No, nella cartella qua da mandare.
Nella cartella di questa trasmissione, sì.
Sì, allora apro la cartella, la sfoglio, dov'è che siamo noi? L'Orizzonte.
La radio in diretta.
Sì, perché noi abbiamo le cartelle condivise in rete, naturalmente. Come si chiama questa trasmissione?
Con i file audio delle interviste che facciamo.
Esatto, L'Orizzonte, 2026, luglio, oggi è il 2, come si chiama la persona che mandiamo in onda?
Non diciamolo in anteprima.
Vabbè, a me l'ho detto, poi mi dici chi è. Abbiamo anche l'ospite già al telefono, te lo dico.
Lo salutiamo?
Lo salutiamo, sì, salutalo te.
Diego Balduzzi, che è agronomo del consorzio di bonifica Olio Mella e dell'Ambi Lombardia. Buonasera e grazie per essere qui con noi, Balduzzi.
Buonasera, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, la questione è la situazione idrica in Lombardia, perché se ne sta parlando non solo in questa regione, anzi soprattutto in altre regioni. Credo che il Veneto non sia messo molto bene in questo momento. Oggi c'è stato un tavolo in Regione Lombardia con i due assessori competenti, alcuni insomma degli enti di bonifica che sono direttamente interessati della questione, associazioni di categoria. Insomma, alla fine l'assessore ha detto che siamo davanti a una situazione critica ma non emergenziale. Il riferimento all'emergenziale è all'anno 2022, quando a questo punto di luglio la situazione era un pochino più pesante, parecchio più pesante, c'era un deficit idrico del 60%. Adesso l'assessore regionale Massimo Sertori, che è quello delegato, appunto, ha detto che abbiamo un deficit idrico attorno al 36%. E con lei, Balduzzi, volevamo capire, c'è da essere preoccupati oppure no?
Bisogna essere preoccupati, sì. Confermo che la situazione non è quella dell'anno Sorribilis 2022, dove già in questi giorni, per dire, io seguo in particolare un consorzio bresciano e avevamo già raggiunto lo zero idrometrico sul lago Giseo. Non è così come il 2022, perché le prospettive confermate anche oggi è quello che riusciremo a garantire l'irrigazione in maniera sostenuta per ancora 10-20 giorni rispetto ai vari comprensori, e questo vuol dire riuscire a portare a maturazione e raccolta i primi raccolti, cioè in particolare il mais, il Gran Turco seminato ad aprile, e questo è già un grandissimo risultato.
Quindi il primo raccolto ci sarà senza particolari
problemi. Il primo raccolto Il primo raccolto, fatto salvo qualche situazione puntuale di difficoltà, senz'altro nella Lombardia orientale, ma in gran parte anche da Lombardia, dovremmo riuscire a portarlo a casa senza particolari preoccupazioni. È evidente che il proseguo della stagione irrigua è unicamente condizionato dalle eventuali precipitazioni. La neve è scomparsa, come sappiamo tutti, a metà di giugno, poi ha fatto quell'ondata di caldo terribile. Giusto per far capire a voi gli ascoltatori, in questi giorni le culture utilizzavano 7 mm insomma, di evapotraspirazione. Ieri,
che cosa vuol dire? Bresciano, scusami, è un po' complicato.
Vuol dire che, per dire, ieri nel Bresciano sono stati una serie di temporali che hanno portato un apporto di 7-8 mm. Ecco, pensate che un temporale come quello di ieri basta per un giorno.
Ok.
Ecco, basta per un giorno.
Basta la pianta, quindi, per un giorno, intende dire?
Basta sì, al terreno, alla pianta, perché ovviamente è un meccanismo complesso, per un giorno. Quindi dovremmo fare piovere praticamente almeno una volta, forse una volta e mezzo in più di quello che realmente è piovuto a giugno, ecco, giusto per dare...
Nei prossimi, diceva, 15-20 giorni praticamente.
E nei prossimi 15-20 giorni, diciamo, le portate che verranno utilizzate dai vari laghi lombardi, seppure con un'ulteriore restrizione, ne tenga conto che mediamente stiamo utilizzando, rispetto alle competenze ordinarie, intorno al 70-75%, quindi c'è stata una riduzione molto più significativa di quella che aveva chiesto la regione in termini di utilizzo di acqua. Probabilmente andremo incontro a ulteriori riduzioni e poi rimaniamo ovviamente appesi alla precipitazione. L'altro dato importante è che si è confermato, insomma, in questa cabina di regia il rapporto con tutto il mondo idroelettrico, cioè dei gestori di bacini alpini, che hanno confermato l'impegno a sostenere con appunto gli svasi di queste dighe idroelettriche sul bacino dell'Adda, quindi Lago di Como. Ci saranno 4 milioni al giorno di metri cubi qui in Lombardia, nel Bresciano, in Val Camonica, l'Oglio, quindi il Lago d'Iseo, ci saranno 600 mila metri cubi al giorno.
Insomma, per fortuna che ci sono anche i grandi laghi in Lombardia.
Che alimentano il resto, che un po' ci dà una mano. Esatto, la dobbiamo salutare Balduzzi perché siamo in ritardo. Diego Balduzzi, agronomo, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Grazie Roberto Maggioni. La voce che mi avevi messo
era l'assessore Sertori, ma lo sentiamo a Metro Regione.
Non c'è tempo per l'assessore, lo sentiamo dopo 19:45. Ciao, pubblicità esteri.